Allora, facile muta intervista Aldo 9. Allora, Aldo 9, sei qui a Trieste per la presentazione del libro di Fulvio Senardi.
Aldo 9.
Intitolato Aldo 9 per Cadmo Editore. Abbiamo presentato il libro, è finita. Allora, adesso ti farò alcune domande prendendo spunto da un intervento che tu hai fatto alla scuola Holden 6 anni fa, che si titolava La poesia dopo la fine della poesia, tradizione letteraria happening, baci per Ugine Rap. Ho estrapolato alcune tue affermazioni, volevo farti...
Il titolo non è, il titolo me l'hanno
messo. È sbagliato?
Ma no, me l'hanno messo loro.
Ah, bene, niente, senza titolo. A partire da quello. Allora, innanzitutto, tu a un certo punto nel tuo intervento parli di quelli che sono stati i rapporti fra i giovani poeti anche della nuova avanguardia che stavano arrivando e, diciamo, i poeti affermati. Ad esempio dici che Sanguinetti, quando aveva scritto Laborintus e lo fece leggere a Cesare Pavese, gli disse che insomma, i testi della raccolta erano più adatti alla settimana enigmistica e una cosa...
Era che c'era una corrispondenza, c'era stata una corrispondenza, però era proprio usata questa espressione qua.
Un po' cattiva.
Lascia. Sì. È uguale insomma con Zanzotto e cose del genere. Io quello che ti domando è: c'è qualche poeta noto di cui si possa ovviamente fare il nome che ti ha trattato agli esordi come Pavese o Zanzotto trattarono Sanguinetti? E invece mi fai un nome di poeta o scrittore che secondo te è un buon talent scout?
Sono stato abbastanza privilegiato, mi hanno trattato tutti bene, forse mi sono rivolto alle persone giuste. Il buon tale scout è Nanni Balestrini. No, ti aspettavi una cosa più articolata, invece così, basta.
Allora, sempre in questo intervento parlavi di quello che è il fenomeno anche della poesia orale, della performance, dell'oralità della poesia, dicendo insomma di quelli che sono gli esempi in altri paesi come in Inghilterra piuttosto che in Giappone. E dopodiché parlavi anche di quello che è oramai, di quelli che sono gli spazi editoriali in Italia fondati su piccole mafie abbastanza comiche, e a un certo punto dici che avviene un cambio, ovvero l'ipertecnologizzazione della poesia e delle sue forme porta a una iperdiffusione della poesia anche attraverso i mezzi di internet o altre nuove case editrici che spuntano fuori dal nulla, e quindi si ritorna paradossalmente a un clima iperelitario come era stato prima, diciamo, di quelli che erano i mezzi di diffusione di massa, no? Allora, io ti dico, mafie, ricambi di favore, le segnalazioni personali, adesso sembra di essere tornati di nuovo alle segnalazioni personali, visto che c'è un mare magnum impossibile, il cortocircuito del sistema di riviste editori, vedi internet, vedi la proliferazione delle case editrici, dei festival, dei premi. All'estero, che tu ne sappia, il panorama è, tra virgolette, desolante come in Italia, oppure no?
Maestro abbastanza come termine, non so, cioè non io conosco alcune realtà, no. Sicuramente in Inghilterra e in Giappone appunto la poesia è un fenomeno di massa, ma proprio perché è capace di proporsi sempre accostata ad altro e con altro, no? Con la musica, con la fotografia. C'è questo saggio molto bello di Gombrowicz contro la poesia, che è uscito in Italia con l'introduzione di Sanguinetti, dice la poesia è come lo zucchero, se ne metti un cucchiaino nel caffè è ottimo, ma se ti mangi le cucchiaiate di zucchero fa schifo poi, no? E questo poi invece stride con una certa cultura neocrociana italiana, poi anacquata da tipo Cucchi, no? Cioè questi personaggi assurdi. Questa cosa di presunta purezza, che fa proprio male alla poesia, cioè quindi diventa anche un auto-isolamento, no, così, un po' squallido.
sempre stando sull'estero, poi tu hai detto che sei andato in Giappone, credo anche poco tempo fa, o comunque un paese in qualche maniera mi sembra ti piaccia, hai detto che in Giappone i giovani poeti sono delle sembrano delle star, vengono trattati come tali, e che c'è un grosso mercato della poesia contemporanea, no? Allora, io volevo chiederti, quante copie ha venduto Fuoco su Babilonia? E anche quante ne ha vendute cover, se il libro che hai curato è scritto con Montanari e Scarpa? E facendo un gioco, ma non so se è possibile, facendo finta che l'Italia sia il Giappone, se l'Italia fosse il Giappone, chi tra i nostri poeti potrebbe essere una star? Potrebbe anche essere una domanda comica, insomma.
C'è anche Gianna di Rino Gaetano. Bellissimo. Bellissimo, Radio Fragola si chiama.
Sì.
Grande radio.
No, ma questa è Radio Fragola? No.
Tu l'hai detto prima? No.
No.
Cos'è che hai detto?
Ti ho detto che quelli che ti hanno intervistato erano di Radio Fragola.
Ah, che flash. Avevo capito che tu mi dicevi questa radio era Radio Fragola, per cui ho detto, ma quelli che mi hanno intervistato sono di questa radio. Forse che si sente
radio, qual è la radio che ascolti tu? Radio Romantica, solo musica italiana?
Radio Romantica.
Romantica.
È italiana?
Sì. Si chiama Radio Romantica?
Sì, solo musica italiana. Sarà questa?
Sì, in effetti è solo musica italiana. Non ho idea di quanto abbia venduto Fuoco su Babilonia, ma penso che non lo sappia manco Crocetti, un po' disordinato, diciamo. E covers che non ho curato, non ha curato nessuno, cioè l'abbiamo scritto
insieme.
Ha venduto tipo 6-7 mila copie, che comunque tanto per la poesia, è stato un libro un po' di culto, ma che potrebbe essere una star oggi, dei poeti che hanno una forte connotazione performativa, quindi non so, Lello Voce, Rosaria Lorusso, Stefano Raspini, Sara Ventroni, Mariangela Gualtieri.
Allora, tu hai curato, non so se curi ancora, hai curato in versi per Bompiani, no? La collana di... Non la curi più? Curi
ancora. Non sarà 5 anni che ha chiuso.
Non sapevo se magari era ricominciata, non avevo idea se poteva essere ricominciata, non lo so. Secondo te perché ci sono così, abbiamo parlato prima di Sossella, di editori che puntano anche sulla, non solo sul cartaceo ma anche sul supporto multimediale, sul CD, poi c'è Zona ad esempio, ma secondo te perché sono così pochi invece editori che puntano, cioè, secondo te c'è una possibilità, sperare in questa forma, oppure dobbiamo restare alla carta dura e pura, insomma, per cui chi sperimenta in un'altra maniera non ha possibilità di vedere edita, incisa, montata la sua opera, non lo so.
Cioè, come quando uno cerca lavoro, non cerca il primo lavoro e ti chiedono l'esperienza, no? Cioè così, apprendista con esperienza, se sei un apprendista, no? E credo che ci sia molta pigrizia da parte dell'editoria, quindi viene promosso ciò che già ha avuto successo, e in questo senso non si muove, non scommette la grande editoria sulla poesia, oppure quando è successo, cioè, la collana in versi è stato un paradosso editoriale, perché per i numeri della poesia è stato un successo, nel senso che mediamente ogni testo, a parte quello di Carmelo Bene, che ha i canti orfici di Campana letti da Bene, che ha venduto più di 20.000 copie, però gli altri, gli autori contemporanei, libro più CD, erano sulle 5.000 copie, che è comunque più di quanto mediamente vendano Lo Specchio e La Bianca Einaudi. Però complessivamente dal gruppo editoriale, rispetto ai numeri della narrativa, erano degli insuccessi, no? Non lo so, cioè attualmente non c'è nessun grosso editore disposto o comunque in grado a investire su una cosa nuova. a meno che questa cosa non abbia successo indirettamente, non che ci arrivi per altre vie, non lo so, potrebbe essere attraverso la televisione, ad esempio, ma non so come.
Allora, come esperienze, diciamo, anche note che hanno raggiunto poi la ribalta a livello nazionale, come esperienze di gruppo, credo che l'ultima esperienza importante in Italia sia stata quella del gruppo 93. Ora, secondo te, magari secondo te non è così, magari ci sono state altre esperienze che...
Anche secondo loro non è così, la cosa è stata
inventata da Barilli, cioè no, comunque c'era questa idea da parte loro, ma forse te lo racconterà sicuramente meglio Lello o chi l'ha vissuta in prima persona questa cosa, no? Cioè l'idea era quella di costituire un gruppo che poi si sarebbe sciolto nel 93, ma tutta la polemica, tutto quello che è sorto attorno a questo gruppo è stata così la conseguenza di una sorta di strumentalizzazione innanzitutto da parte di chi, ancora volendo colpire il gruppo 63, ne colpiva i presunti epigoni, no? Arrivando al delirio di una specie di tradizione antigruppo 93 che può avere come espressione massima le scemenze di Nicola Gardini, che nella sua antologia della poesia degli ultimi, non so, 30 anni, così, quella che chiude con Davide Rondoni. Cioè lui liquida, dice no, poi ci sono ancora questi qua, gli epigoni del gruppo 63, mette insieme Frasca, mette insieme Lello, ma Ottonieri, cioè un sacco di gente che poi ha fatto una ricerca assolutamente varia, personale, e quindi credo che il gruppo 93 sia innanzitutto sia stata un'etichetta negativa, strumentale a beghe interne, così così appunto di questa cosa delle mafiette italiane, di questa sclerotizzazione di conflitti che non hanno più senso, cioè molta provincialità e anche molta ignoranza di campanilismo.
Dai, voglio solamente così, l'ultima doppia domanda. Voglio sapere, innanzitutto, dal punto di vista poetico, se stai scrivendo qualcosa, qual è il tuo progetto di poetico dei prossimi anni, del prossimo periodo di poetica futuro, e se così tra i giovani poeti che vedi in giro per l'Italia ci sono alcuni che ti piacciono, che segui in qualche maniera, che spingi, in cui credi?
Che spingo giù verso il baratro per affossarli. Sono quasi tutte femmine, c'è decisamente una poesia femminile, la poesia emergente di questi anni è tutta fatta di donne, no? Quindi Giovanna Marmo, Florinda Fusco, Sara Ventroni, Mariangela Gualtieri. Francesca Genti, come si chiama la Carnaroli? La Carnaroli, non mi ricordo il nome della Carnaroli. Carnaroli. Non mi ricordo, comunque è molto brava. No, poi sarebbe proprio interessante ritornare criticamente su questo fatto di questa connotazione tutta femminile della poesia italiana contemporanea. Non ci sono giovani poeti, no?
Scusa. Si è pausato da solo.
Si è pausato?
Da solo, sì.
Boh, cioè non ho nessun progetto organico di scrivo poesie così in continuazione, ma poi le raccoglierò da qualche parte. Non c'è nessun progetto, cioè in realtà ce ne sono parecchi, però no, nessuno chiaro.
Bene, ringrazio Aldo 9.
Su 400 domande.
Sì, ma se vuoi vado avanti, ma ti vedo stanco.
Cosa pensi di De Angelis?
No!
E degli altri poeti.
Aspetta. No, aspetta. Un sacco di acidi a casa sua. Sì, sì.
Penso che De Angelis sia uno dei più grandi poeti.
Miro De Angelis è uno dei più grandi poeti del Novecento. E tu devi rileggerlo perché è assolutamente. Cioè,
ma era una domanda seria, perché tu ne parlavi così, era una recitazione. Tu dicevi che a un certo punto, quando c'era il problema di De Angelis, dicendo che lui ha.
Ti citavo, non era io che mi inventavo. Hai detto che a proposito della parola innamorata di Milo Dandi, dicendo che lui e altri poeti si trovavano a casa sua, prendevano un sacco di acidi e poi scrivevano queste cose. Per cui l'hai detto tu. C'è scritto che l'hai detto tu.
Dove c'è scritto?
Nella relazione di Holden.
Ah.
Io l'ho citata, non mi sarei mai permesso.
Ma scherziamo?
Quello che ti dica io.
Ah, non lo so, stiamo parlando di Milo De Angelis, che è un grandissimo poeta. No, però appunto, magari non è un grande talent scout, nel senso che ci sono un sacco ci sono poeti facilmente imitabili e altri no. Ecco, De Angelis ha una cifra che si presta immediatamente alla. Ma anch'io penso che all'inizio, in qualche modo suggestionato da lui, abbia scritto alla De Angelis, no? Ecco, e ci sono parecchi poeti che scrivono alla De Angelis, e lui promuove anche delle persone. Sì, cioè Niebo poi è stata un'esperienza, mi sembra, molto importante, ma davvero essenzialmente Niebo era Milo De Angelis, non è venuto fuori nessun altro da lì se non lui.
Mm-hmm. Qui ci sono tante domande, ma io non ti voglio assillare perché.
Quell'altra? Dell'opera poetica di Rabone.
Sì, ma se vuoi non la facciamo.
No, penso quello che pensava Carmelo Bene di Giovanni Raboni. No, mi trovo molto più interessante la sua compagna, cioè comunque
quello che scrive o la compagna?
Ma no, il lavoro anche, cioè comunque. Interessante il lavoro della Valduga, no? La neometrica. E adesso Viviani e Conte cosa sono?
Non ti preoccupare, no.
No, quelli infatti sono problemi clinici che poi ce n'è una lunga là.
Sì, vuoi una lunga? Giovani, poi c'è quella lunga, giovani, una categoria, sai questa categoria che prima non esisteva, poi esistita, no? Quella dei giovani. Allora, tu sei lombardo, Cucchi, che è un tuo compatriota corregionale, ha dichiarato poco tempo fa che tutti i migliori poeti sono a Milano, e si riferiva soprattutto a questi giovani. Secondo te scherzava? Aveva bevuto?
Cucchi è uno scorreggione, cioè fa delle puzze assurde, cioè proprio scorreggia. Lui non fa apposta, gli escono fuori queste sì. Fa le puzzette. Oh, è una cosa umana, non è. Capita.
Vabbè, visto che vuoi vedere tutto fino in fondo, d'altro ormai abbiamo finito. Ma niente, ma questa è una domanda brutta, forse non te la faccio. No, te l'ho già chiesta quella dei giovani, per cui.
Come dirà nella prossima raccolta diversi?
No, che bello, era una brutta domanda, non te la voglio fare. No, perché tu hai scritto, nella tua cosa hai scritto, nella tua relazione hai scritto, paradossalmente, in qualche modo la cosa più bella, più forte che uno possa dire, ti amo, in campo poetico fa pena, perché non è espressiva di nulla. Quindi volevo sapere come avresti detto ti amo nella nuova raccolta, non so, cosa. se l'avresti detto, non lo so, boh, ma era una domanda così, non...
È la risposta.
Sì, va bene?
No, non volevo rispondere. È la risposta questa, però.
Okay. Allora, ringraziamo Aldo Nove per la gentilezza, per la disponibilità. Radio Fragola, Radio Popolare è finita perché infatti ormai è cominciato un delirio in inglese.
Belli tempi di...
I tempi di 5 minuti fa, c'è nostalgia di quando erano le 10:05, ma sì, sono le 10:11 e
siamo un po'.
Sì, no. Quindi lo salutiamo, lo aspettiamo di nuovo nella ridente necropoli di Trieste. Speriamo la prossima volta ci sia la bora e che ci si porti via tutti quanti.
Bye bye.
Baci, baci.